ascoltando Radio Popolare.
Le 18:34 Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questa è Pop Sera. Anche questa sera, nella prima parte, fino alle 19:30, parliamo delle conseguenze del caldo estremo che sta investendo l'Italia e tutto il resto d'Europa. Anche oggi sono successe molte cose, ci sono anche delle persone che sono morte. Naturalmente poi bisognerà veramente capire che cosa è successo. Quando muore una persona bisogna stare sempre un po' cauti, però si registrano due persone morte in Sardegna mentre erano in spiaggia, una bambina di 10 anni a Versailles. Ci sono le decisioni politiche che non arrivano, ad esempio l'incontro patrocinato dal governo tra imprese e sindacati. Il governo propone un protocollo che poi lo vedremo nel corso della puntata di oggi, è veramente misero dal punto di vista dei contenuti, meno ancora, più povero ancora delle linee guida dell'INAIL, per dire. C'è la politica europea, dove invece che dare una accelerata, invece che correre perché c'è l'urgenza della crisi climatica, di nuovo si frena rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione. Non abbastanza per la destra, che critica von der Leyen nonostante appunto venga annacquato l'obiettivo di decarbonizzazione. E poi ci sono le storie, ad esempio quella dei riders, l'azienda Glovo che invece che fermarli propone loro dei, tra parentesi, miserabili aumenti dei compensi. E in tutto questo ci sono anche le storie di chi prova a lottare, a battersi. Ad esempio con noi adesso c'è Maurizio Iafreni. Buonasera Maurizio, vediamo se lo sentiamo. Maurizio, ci senti? No, abbiamo qualche problema nel collegamento, allora provo a richiamarlo. Non c'è più WhatsApp, mi chiami un tecnico per favore. Dovremmo avercelo l'ospite Maurizio Iafreni, buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoti,
grazie.
Qua abbiamo trovato invece un metodo più tradizionale per chiamare. Tu sei delegato sindacale di un'azienda che si chiama MG, sta a Cassano d'Adda, siete in sciopero da oggi, siete stati, non so se anche nei giorni scorsi, per il caldo.
Sì, diciamo che si sta protraendo da circa due mesi e mezzo questo sciopero a singhiozzo, a seconda comunque delle direttive che abbiamo con i lavoratori e con l'azienda. Non avendo ancora avuto nessuna risposta e soprattutto nessuna presa in carico del problema avanzato ormai da anni, abbiamo deciso settimana scorsa di proclamare altre due ore di sciopero che si sono svolte questa mattina. Ad oggi non abbiamo ancora avuto nessun responso dall'azienda, non abbiamo avuto neanche una risposta, ovvero comunque una considerazione, dato il fatto anche dalle ultime ordinanze emanate ieri addirittura dalla Regione Lombardia. E quindi se domani o dopodomani, comunque nei prossimi giorni, non ci sarà nessuna presa in carico della situazione e comunque dello sciopero dei dipendenti, vedremo di proclamare settimana prossima altre due ore di sciopero, con la speranza che comunque la situazione attuale, già discussa ormai da metà aprile, possa comunque avere una presa in carico dell'azienda seria, anche perché come ripeto è una questione proprio nazionale, per restare solo in nazionale, addirittura della Lombardia, visto, come ripeto, l'ordinanza proclamata dalla Presidenza ieri.
Senti, ma ci spieghi quali sono poi le condizioni concrete di lavoro?
Allora, queste temperature? Sì, le condizioni concrete di lavoro, noi abbiamo portato agli atti sia la prima riunione che abbiamo fatto in azienda, solo ed esclusivamente come RSU, rappresentanti sindacali e il rappresentante dell'azienda risorse umane. Abbiamo comunque fatto vedere con dati oggettivi la situazione. La situazione è alla mattina nei vari reparti abbiamo riscontrato 32-33 gradi, all'apertura addirittura 35-36, poi nell'arco della giornata, come aumentando la temperatura esterna, aumenta anche internamente, avendo trovato alcune zone, alcuni posti di lavoro su 36-36 gradi e mezzo. Dopo questa riunione non abbiamo avuto nessuna risposta e la direzione si è presentata con un loro legale, sempre affiancato da risorse umane dell'azienda, e praticamente ci ha detto un no in forma più elegante. E quindi abbiamo continuato e stiamo continuando questo sciopero.
Cosa vuol dire in forma più elegante? Come si fa a dire no in modo elegante?
No in modo elegante, perché è stato pagato per dirci no in maniera elegante. Guarda, noi abbiamo ritenuto che portando in assemblea, comunque chiedendo la presenza di un legale, non so, forse era un'azione intimidatoria o quantomeno ha portato agli atti che la legge italiana prevede che sotto i 35 gradi le aziende non sono costrette a porre alcun rimedio. Il discorso nostro è questo. Allora, stiamo alla legge, va bene, le persone a 34 gradi, non penso che quel grado e mezzo non abbiano problemi durante le ore di lavoro. Era proprio un discorso che volevamo portare avanti con l'azienda, di un programma, di un cammino, riuscire a far star bene i dipendenti durante le ore di lavoro, con il fine innanzitutto a livello di salute, anche perché purtroppo, ahimè, l'età avanza, abbiamo comunque un'età che si aggira prevalentemente intorno ai 45-55 anni e lo sforzo fisico con gli anni.
Certo.
Però il nostro problema non è stato neanche preso in carico. Cioè, il dramma è che noi ci stiamo chiedendo nel 2025 come possa un'azienda non prendere neanche in carico il problema, con le valutazioni, anche perché le nostre proposte sono stati questi raffrescatori che comunque sia ormai vengono utilizzati da parecchie aziende, e con questo non abbiamo detto noi risolveremo il problema, prendete a carico questa situazione, valutiamo, magari quest'anno inseriamo 4-5 raffrescatori, vediamo con esperienza cosa succede, poi avendo dei dati percentuali e delle verifiche oggettive di quest'anno, il 2026 sarà comunque sia oggetto di miglioria oppure addirittura bocciatura di questi strumenti. Però il problema nostro è questo: mai inizi, mai può avere un dato percentuale su cui
oltretutto lavorare. Mi dicevi, Maurizio, ti ho sentito poco fa, che è da aprile che ne discutevate, insomma il tempo c'era, cioè non è che vi siete fatti cogliere voi lavoratori impreparati di fronte a quello che si capiva sarebbe stato un rischio, no, di emergenza climatica.
Certo, ma il discorso è che allora noi siamo stati eletti a novembre 2024, abbiamo dei nuovi sindacalisti, un nuovo sindacato, abbiamo, come ripeto, voluto intraprendere un percorso costruttivo di dialogo da ambo le parti. Avevamo tutto il tempo e c'era tutto il tempo per poter fare valutazioni concrete, reali, oggettivi del problema. Non siamo arrivati a giugno-luglio aspettando il caldo, cosa che succedeva negli anni scorsi, ovvero gli anni scorsi veniva introdotto un orario estivo quando ci si affacciava dalla finestra e si diceva è arrivato il caldo. Noi subito da dicembre 2024 abbiamo messo sul tavolo il discorso caldo, anche perché purtroppo il caldo arriva tutti gli anni e di conseguenza c'era il tempo per valutare, anche perché, come abbiamo detto, esposto più volte, allora o c'è una valutazione di un primo turno reale, ovvero 6-2, dove riesce comunque a quantomeno a compensare un po' la calura pomeridiana. Fino all'anno scorso si facevano un pseudo turno, un pseudo orario dalle 7 alle 3:30 di pomeriggio. Converrai con me che 3:30, 4:30 o 5 ci saranno cosa? 0,5 gradi di differenza.
Sì, probabilmente, anche perché insomma viviamo in un'area dove purtroppo anche di notte fa caldo, quindi figuriamoci nelle ore del giorno. La cosa paradossale è il tipo di produzione che fate voi.
Sì, sì.
Perché voi fate, dillo?
Noi facciamo scambiatori di calore, ovvero...
Dovreste essere, cioè anche la dirigenza dovrebbe essere esperta della materia, diciamo così.
No, no, molto esperta, anche perché comunque sia, adesso sono tutte valutazioni che si fanno, però a prescindere, negli anni si sarebbe potuto fare addirittura valutazioni nell'utilizzo dei nostri radiatori, addirittura. Però con un investimento di poche migliaia di euro, ma pochissime, ripeto, potevamo comunque dare un sollievo alle persone che lavorano, perché qua stiamo solo parlando di avere un refrigerio in alcune zone dell'azienda dove veramente tocchiamo tutto il giorno, viaggiamo dai 33, 34, 36, 36 gradi e mezzo. Cioè non stavamo chiedendo e non stiamo chiedendo niente, non stiamo chiedendo la luna, però purtroppo a malincuore vediamo che c'è proprio un muro di gomma ed è brutto che nel 2025 ci siano ancora queste situazioni. Personalmente a dicembre 2024, quando abbiamo instaurato un certo discorso, abbiamo portato alcune comunque logiche di lavoro, migliorando la produzione, facendo star bene le persone, io davo quasi per scontato che questa cosa passasse inosservata a livello di investimento economico, perché ripeto, parliamo di banalità, ma che fosse valutata molto 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 seriamente per la salute dei propri dipendenti. È questo che è brutto ed è questo che quotidianamente riscontriamo sia come RLS sia come RSU in azienda. Bruttissimo.
È una situazione che vorremmo tenere sotto monitoraggio, naturalmente. Maurizio Iafreni, ricordiamolo, delegato sindacale dell'MG, e chissà quante ce ne sono, perché poi da voi c'è il sindacato, chissà quante sono le realtà dove il sindacato non c'è e dove altro che protocolli, certo, e accordi tra le regioni. Questa vostra storia lo dimostra molto chiaramente. Grazie Maurizio Iafreni per essere stato con noi.
Grazie, buona serata. Arrivederci.
Sono le aziende, avete sentito, che se ne fregano delle condizioni di lavoro con questa emergenza climatica e dicono semplicemente no alle richieste dei lavoratori di porre qualche rimedio, e poi ci sono le aziende che fanno delle proposte che dal loro punto di vista magari sono anche virtuose. Parliamo di Glovo, avete presente i ciclofattorini? Comunemente dette i riders, a Milano ce ne sono tantissimi, ma nelle principali città italiane li trovate. Bene, secondo Glovo c'è un modo di monetizzare la sofferenza e anche il rischio della vita con certe temperature, con dei bonus per lavorare al caldo. Ma di quanti soldi, di che cifre stiamo parlando? Beh, un più 2% sul compenso se le temperature, poi chissà come fanno a misurarle, tra parentesi, sono tra i 32 e i 36 gradi, 2% di un compenso che, lo sapete, no? È altissimo, quello dei riders, più 4% se le temperature sono tra i 36 e i 40 gradi, ben più 8% con temperature superiori ai 40 gradi se si continua ad andare in bicicletta. Saluto Roberta Turi del Nidil CGL, buonasera.
Buonasera.
Beh, cifre quasi da vergognarsi, insomma.
Sì, beh, al di là delle cifre, ovviamente qui c'è un tema. Premetto che per chi non lo sapesse, stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori inquadrati con contratti di lavoro autonomo. Quindi stiamo parlando di rider che lavorano con contratti in partita IVA o in collaborazione occasionale, e lavorano a cottimo, quindi loro lavorano a consegna. Il loro tempo di attesa non viene retribuito ad oggi. Ovviamente noi come sindacato stiamo da tempo tentando di cambiare questa situazione, però al momento non siamo riusciti, insomma speriamo in un futuro di riuscirci a far retribuire anche il tempo di lavoro e quindi a consentirgli di avere condizioni diverse. Il tema qual è? Che l'idea che ha avuto Glovo e che noi abbiamo contestato immediatamente è che per venire incontro, tra virgolette, alle esigenze dei rider durante il periodo estivo e quindi alla necessità di bere più acqua, di assumere sali minerali, piuttosto che se magari hanno un autoveicolo consumano più aria condizionata e quindi più carburante, di dargli un bonus economico che, come immaginerete, per lavoratori come questo è un'incentivazione molto gradita, perché sono lavoratori che lavorano per cifre bassissime, a cottimo, migranti, quindi molto più ricattabili degli altri lavoratori e come ovvio hanno un gran bisogno di lavorare e di guadagnare. Ora, questi bonus, come lei spiegava giustamente, aumentano con l'aumentare delle temperature, ma addirittura nella comunicazione si fa riferimento a un bonus dell'8% aggiuntivo, quindi sugli ordini, per temperature superiori ai 40 gradi, quando noi avevamo chiaramente invitato Glovo al rispetto delle norme vigenti, delle ordinanze che le varie regioni stanno emanando. Adesso vediamo se ci sarà non so se è già stato firmato, insomma, con il Ministero del Lavoro, però ci sono delle indicazioni precise che dicono che soprattutto in alcuni orari i lavoratori che lavorano alla all'aperto o comunque in condizioni climatiche, insomma, non, senza il condizionamento, e che hanno un'attività fisica intensa, ovviamente in alcune ore non devono lavorare, tant'è che si invitano in particolare chi fa i turni delle fabbriche a cambiare
certo.
turni, eccetera, eccetera.
Anche se abbiamo sentito poco fa, no, abbiamo raccontato poco fa la storia di questa fabbrica dove invece non si prende nessuna misura e i lavoratori sono in sciopero, insomma, questo per dimostrare quanto sia difficile poi. Ma Roberta Turi, negli accordi, ad esempio, tipo quello della regione Lombardia, che è stato fatto l'altro giorno, ci sono o non ci sono i riders compresi nell'elenco dei lavori a rischio?
No,
sono non esclusi.
Ci sono, sono esclusi. Ora, io penso che comunque è chiaro che è difficile enumerare tutti i settori, no, che esistono, cioè perché di persone che lavorano all'aperto in condizioni ovviamente quindi esposti a eventuali colpi di calore e problematiche, ce ne sono tante. Il punto è che comunque è chiaro nelle ordinanze che chi lavora, che ha un'attività fisica intensa e lavora all'aperto, ripeto, insomma, non ha la possibilità di avere un condizionamento, in quegli orari si deve fermare. A volte queste ordinanze sono anche generiche. Il problema è che con i rider abbiamo una questione in più, che essendo lavoratori autonomi, se questi lavoratori si fermano e si devono fermare in determinate condizioni, non c'è un ammortizzatore sociale per loro e quindi perdono soldi che per loro, comunque per qualsiasi lavoratore, è gravissimo, perché è evidente che se io mi sto fermando a tutela della mia incolumità, insomma, mi aspetterei che ci fosse comunque, no, una forma di sostegno economico, no, che mi sostiene in un momento in cui oggettivamente non posso lavorare.
Certo.
Questo non c'è, per questo sarebbe importante far riferimento a figure come quelle dei rider, ma ovviamente prevedendo una forma di sostegno economico per situazioni come queste. O per altre.
Sostegno economico vuol dire voi, sostegno economico, chiariamolo, significa voi vi fermate e noi vi paghiamo lo stesso, non voi cercate la morte sotto il sole e noi vi diamo qualche spicciolo
in più. Certo, in tante forme di lavoro subordinato esistono gli ammortizzatori sociali quando ad esempio interviene la pioggia, no? Piove,
certo.
Mi devo fermare e io ho comunque la cassa integrazione. Anche rispetto a queste alle fermate dovute al caldo, ovviamente si fa riferimento a degli ammortizzatori sociali, no? Per queste figure però non esistono ammortizzatori sociali, perché, lo ripeto, sono lavoratori autonomi e quindi non esiste la cassa integrazione per la partita IVA o per il collaboratore occasionale o per qualsiasi forma di collaborazione coordinata e continuativa. Quindi che succede per questi lavoratori? Questo è l'altro tema, perché c'è il tema di come intervenire, ma poi c'è il tema di come dargli in questo senso un sostegno economico nel momento in cui non svolgono l'attività lavorativa, essendo lavoratori che lavorano a cottimo, è assolutamente indispensabile dargli una forma di ristoro.
Non solo, posso aggiungere un elemento, non solo sono lavoratori a cottimo, ma sono anche lavoratori particolarmente esposti al ricatto, sono quasi tutti stranieri, sono quasi tutte persone che hanno un'estrema necessità, anzi sono tutte persone che hanno un'estrema necessità di quei pochi soldi.
Certo, infatti era quello che sottolineavo anche prima, sono lavoratori che per i quali, cioè, il tema, insomma, ovviamente del guadagno è fondamentale, è necessario, insomma, è ancor più necessario perché sono lavoratori che purtroppo molto soli, a volte, insomma, nella maggior parte dei casi mandano i soldi alle loro famiglie, insomma, quindi
certo.
Situazioni di gran estrema fragilità.
Loro devono per forza stare sotto al sole a 40 gradi con la bicicletta a fare questo genere di consegne. Grazie Annalisa Corrado, adesso la chiamo tra poco, un eurodeputata.
Sì,
lei è
Roberta Turi.
Lei è Roberta, sì. Turi della NID, del CGL, grazie per essere stata con noi, una buona serata, arrivederla.
Grazie a voi, arrivederci.
Eccola qua, Annalisa Corrado, buonasera.
Buonasera,
eurodeputata,
eccoci.
Del Partito Democratico, perché l'abbiamo chiamata? Perché oggi è stato presentato, come lo ha definito Ursula von der Leyen, il percorso realistico verso i target di clima 2040. Stiamo parlando dell'emergenza climatica, stiamo raccontando gli effetti sull'Europa, e non solo naturalmente, ma in primis sull'Europa di queste giornate di caldo estremo, ci si aspetterebbe dalla politica un'accelerazione che non stiamo vedendo.
Ma allora, sicuramente la scienza ci chiede almeno degli obiettivi al 90%, e sicuramente in molti siamo preoccupati perché il percorso che stiamo cercando di fare da qui a lì è tartassato di ostacoli di tutti i tipi. Quindi diciamo che disgiungerei un attimo questo obiettivo climatico al 2040, che comunque è importante che ci sia, che comunque finalmente è uscito perché lo stavamo aspettando da mesi, e che comunque ci ricorda che abbiamo una responsabilità internazionale come comunità europea, come paesi europei, su cui non dobbiamo fare passi indietro. Quindi questo di fatto è accaduto oggi, noi siamo un po' preoccupati per l'inserimento di elementi di flessibilità all'interno di questo obiettivo, però ecco, non dobbiamo buttare via, diciamo, con questa metafora orribile che però si usa e quindi userò anch'io, il bambino con l'acqua sporca. Comunque finalmente abbiamo una proposta della Commissione, comunque dice 90% e adesso si combatte. Ecco.
Si combatte per che cosa?
Perché fare in modo che, come un po' su tutti gli altri dossier su
Corrado,
cui si sta lavorando.
La devo fermare un secondo perché abbiamo la pubblicità. Sì. Appena rientriamo di nuovo con lei, d'accordo?
Perfetto.
Rieccoci in diretta alle 19:03 minuti, eravamo con l'eurodeputata del PSE, Partito Democratico, Annalisa Corrado, che è ancora con noi. Di nuovo, Corrado, stavamo dicendo dell'obiettivo 2050 di decarbonizzazione, con questa tappa intermedia verso il target 2040 presentato da Ursula von der Leyen. Lei mi diceva cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, io le chiedo però quali sono i rischi da qua al 2040, anzi da qua a subito, perché l'emergenza climatica è adesso. Io vedo le reazioni da destra, sono tutte reazioni che parlano di, usano termini tipo talebani, la Sardone della Lega vi definisce questo piano follia eco-talebana.
Sì, certo. Ecco, talebana mi mancava come cosa, veramente incredibile, no? Rispetto a quello che sta succedendo in questo momento in Italia. Stiamo contando i morti sia per le alluvioni che per le ondate di calore contemporaneamente sul nostro territorio, spaccata a metà, da danni e perdite per l'agricoltura, persone che si sentono male, pronto soccorsi ancora più intasati, e quindi noi siamo ecotalebani, non siamo quelli che vogliono risolvere uno dei problemi principali che attanaglia il paese, tutti i paesi e direi tutto il mondo, no? Cioè, comunque secondo l'Eurobarometro la crisi climatica è uno degli elementi più preoccupanti per oltre l'80% delle persone in Europa, oltre l'80%, quindi vabbè, lasciamo perdere questi commenti. A me sinceramente preoccupa innanzitutto che i singoli paesi membri siano come dire, coerenti con quello che hanno promesso di tagliare entro il 2030, perché innanzitutto bisogna che si continui fortemente a lavorare su questo, perché molti paesi come il nostro, come l'Italia, sono molto indietro e le politiche che stanno mettendo in atto non sono assolutamente adeguate, anzi purtroppo sono affastellate l'una sull'altra e tirano indietro rispetto per esempio alla penetrazione delle fonti rinnovabili nel nostro territorio, che invece sarebbe cruciale. Per quanto riguarda il 2040, questo è il minimo sindacale che ci si aspettava, nel senso che la scienza ci dice che per arrivare alla neutralità climatica al 2050 noi dobbiamo avere almeno un taglio delle emissioni del 90 o del 95% al 2040.
Certo, però è un piano, Corrado, che prevede anche strumenti tipo i crediti, quindi insomma c'è un margine anche di finanza e di contabilità per evitare di assumersi le proprie responsabilità dentro questo piano.
Allora, diciamo che è stato introdotto un meccanismo di flessibilità per un massimo del 3%, che noi non volevamo, questo va detto, insomma noi socialisti non avremmo voluto, neanche i Verdi l'avrebbero voluto, e durante le hearings dei commissari avevamo avuto rassicurazioni su questo, quindi sicuramente non siamo felici che siano introdotti questi meccanismi di flessibilità, ma il tema è che leggiamo, insomma, in senso che potrebbe essere positivo il fatto che di questi meccanismi però poi nella pratica si parlerà nel 2036, dal 2036 in poi, quindi con un tempo ampio da qui a lì per scrivere i meccanismi che dovranno rendere concreti, efficaci, misurabili, reali e stringenti queste possibilità di flessibilità, no? Quindi per quello dicevo adesso si combatte, perché è una partita aperta. Noi quello che vogliamo assolutamente è che non si cada di nuovo nella trappola di sistemi poco chiari, poco trasparenti, di sistemi che appunto aprono speculazioni finanziarie, che è quello che non vogliamo assolutamente. Però diciamo che quindi la partita si apre e dobbiamo giocarla con tutte le nostre forze, sapendo purtroppo che l'Europa non è un'entità astratta, ma è fatta da 27 paesi, di cui in questo momento praticamente 26 sono governati dal centrodestra. E purtroppo il tema climatico è diventato molto divisivo, per la destra è un nemico. E questo è. E quindi, insomma, diciamo che noi faremo tutto il possibile, siamo il secondo gruppo dentro il Parlamento, proprio sulla questione dei Green Claims. Pochi giorni fa abbiamo fatto presente forte e chiaro alla Presidente von der Leyen che non le abbiamo firmato un assegno in bianco e che proprio il Green Deal per noi è una bandiera e più che altro una strategia industriale, economica, sociale e anche di autonomia rispetto alle questioni geopolitiche che non siamo minimamente disponibili a svendere.
Anche perché prima delle elezioni europee che hanno spostato a destra l'asse politico, il Green Deal era considerato lo strumento, o quantomeno tra i principali strumenti anche di sviluppo economico-finanziario del
Ma
continente
basta
europeo. Poi le
pensare
cose sono cambiate. Adesso parliamo di armi.
Sì, volevo dire solo una cosa su questa cosa della decarbonizzazione, perché pensiamo che uno dei fattori che rende l'Europa, i paesi europei, meno competitivi sul piano internazionale è il costo dell'energia. Noi stiamo vivendo una fase di deindustrializzazione che dipende da tanti fattori, ma uno dei più gravi è il costo dell'energia. In Italia in particolare noi paghiamo l'energia più degli altri paesi europei, quindi siamo i più tartassati fra i tartassati. Ecco, qual è il modo per ridurre queste bollette? Qual è il modo per tornare competitivi? Investire sulle fonti rinnovabili, che in questo momento sono la fonte di energia che costa di meno in assoluto, come ha fatto la Spagna, che in pochissimi anni ha abbassato la sua bolletta in maniera estremamente significativa, e i numeri di crescita economica e industriale della Spagna ci raccontano quanto questo sia stata la leva di riscatto di quel mondo economico. Quindi abbiamo le prove che la decarbonizzazione non è una questione calata dall'alto, è un piano industriale, economico che funziona. Quindi tutti quelli che dicono il contrario e poi ci lasciano dipendenti dal gas, ancora dal gas di Putin in parte o dal gas di altri paesi che tra l'altro non rispettano i diritti umani, eccetera, eccetera, si prendano la responsabilità di dire anche che remano contro l'unica soluzione realmente concreta e provata alla nostra competitività.
Senta, la sorprende che anche Macron abbia criticato questo piano dicendo che dovrebbe essere rinviato?
Ma sì, un po' mi sorprende, un po' mi sorprende, però diciamo che in questo momento c'è anche un'altra deriva, un altro, diciamo, come dire, un'altra tentazione di alcuni, che è quella di dire, visto che ci sono venti di guerra in giro, ci dobbiamo concentrare su quelli e tutto il resto può passare in secondo
Sì.
piano, no? In realtà non è così assolutamente anche in questo caso, perché come molti sanno, molti osservatori sanno, le guerre dipendono tantissimo dalle tensioni geopolitiche scatenate attorno alla necessità di approvvigionamento delle fonti fossili. Questo che significa? Significa che le vere politiche che disinnescano i conflitti sono sempre politiche di decarbonizzazione. Non solo, se noi vogliamo avere una voce chiara, forte sui tavoli diplomatici, la prima cosa da fare è non essere ricattabili. Per non essere ricattabili bisogna essere indipendenti. E se noi dipendiamo dai combustibili fossili che ci vendono i paesi con cui vogliamo essere assertivi, fa ridere, fa molto ridere. E quindi anche lì, se noi vogliamo avere una voce in capitolo seria, dobbiamo decarbonizzare. sarò fissata io, ma tutte le cose che ci servono passano attraverso la decarbonizzazione.
Sentami, viene un po' da ridere, non per quello che sta dicendo lei naturalmente Annalisa Corrado, ma perché quello che sto leggendo sulle agenzie e sui siti in questo momento, perché noi siamo sempre attenti anche alle ultime, notizie. Vabbè, sì, sempre la Lega dice che von der Leyen vuole distruggere l'industria italiana e dell'Unione Europea, questa è la solita visione che da destra, che però da destra non riguarda, non attiene solo la destra estrema, no? Riguarda, è un modo di pensare ancora abbastanza diffuso questo, un pregiudizio molto forte ancora.
E certo, perché il pregiudizio forte dipende dal fatto che chi ha il potere se lo tiene ben stretto, e quindi chi ha governato grazie alle leve del capitalismo, accentrando potere, profitti e distribuendo danni, chiaramente non molla l'osso, e chi vuole come dire, scardinare questo meccanismo ovviamente ha contro tutta la conservazione possibile e immaginabile. Ma io credo che in un momento storico come questo, in cui tutto sta cambiando molto velocemente, la conservazione sia l'unica certezza di fallimento.
Sì. Senta, l'ultima cosa che le chiedo di commentare, mi scusi se rido ancora, mi perdoneranno tutti.
Curioso,
è Marine Le Pen che ha detto che bisogna, che la soluzione è l'aria condizionata. Allora, per carità, anche qui in questo studio, in questo momento c'è l'aria condizionata, però mi immagino la Francia sotto l'aria condizionata. Ecco.
L'aria condizionata ce l'hanno le persone che hanno i soldi per avere un sistema di aria condizionata e che quando ce l'hanno hanno anche i soldi per accenderla, cosa che purtroppo, come ben sappiamo, è una questione di lusso, quindi vuol dire che i ricchi in qualche modo se la cavano. Questa non è una novità, quindi e lo sapevamo già, no? Perché siamo tutti sulla stessa barca fino a un certo punto, sul Titanic qualcuno stava in terza classe e c'aveva le porte chiuse, insomma, no? E quindi voglio dire, ci credo che loro dicano così e che sminuiscano. Peccato che quando si sminuisce poi ci si prende anche la responsabilità del fatto che le persone non credano agli allarmi, e quando non si crede agli allarmi si muore, come succede molto spesso quando durante le alluvioni si contano i morti e molti sono andati a prendere la macchina per spostarla, oppure sono andati a prendere un oggetto nello scantinato, oppure hanno fatto non lo so, sono passati sotto un cavalcavia con la macchina. Ecco, questo significa che noi non siamo assolutamente pronti al rischio gravissimo che corriamo, e chi ci dice che è tutto falso, che diciamo fesserie, che siamo ecotalebani, che è sempre stato così, si prende la responsabilità di mettere in pericolo le persone fino alla perdita della vita.
Grazie Annalisa Corrado per essere stata con noi, eurodeputata Partito Democratico PSE, grazie, una buona serata.
Grazie.
Non ci credo più, 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 non ci credo, non ci credo più. A chi mi dice devi aver paura, a chi mi dice nella tua natura, a chi mi dice nella notte scura devi stare a casa che la gente è buia, a chi mi dice nel cielo è scritto tutto il Vangelo, a chi mi dice che il futuro è incerto solo se ti batti per il tuo pensiero. Non ci credo più, 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 non ci credo, non ci credo più. Dice che è una guerra santa, a chi mi dice che è una guerra giusta, a chi mi dice che la guerra è guerra, allora vale tutto, tutti giù per terra, a chi mi dice che al di là del confine sarò per sempre straniero, e se vuoi stare coi giusti non devi pensare, seguire il sentiero. Non ci credo più, non ci credo più, non ci credo più, non ci credo più, non ci credo. Non ci credo, non ci credo più. Non ci credo più. Non ci credo, non ci credo più.
rientriamo in diretta alle 19:17 minuti. Vi dicevo in apertura di questa puntata di Pop Sera dell'incontro al Ministero del Lavoro con le associazioni datoriali, insomma, degli imprenditori e con i sindacati sul caldo. Il protocollo caldo ci aggiorna in studio Massimo Alberti, che è qui con noi. Abbiamo anche un ospite al telefono. Massimo, buonasera.
Certo, che tra poco introduciamo. Buonasera. Allora, il protocollo è stato firmato e, da sorpresa, non è solo un protocollo, ma diventerà un decreto, ha detto la Ministra del Lavoro, che è una cosa piuttosto importante, perché di fatto vuol dire che diventa una legge, una norma. Si tratta adesso di capire, proveremo a farlo tra un attimo, che cosa c'è dentro, perché da che situazione arrivavamo? Arrivavamo da una situazione in cui in due anni si era tentato al governo di far fare una norma nazionale che non era mai arrivata, e adesso arriva, e seppure in ritardo, questa è una buona notizia. Fin qui cosa avevamo? Il testo unico sulla sicurezza, che diceva sostanzialmente, è l'ovvio, cioè che le imprese devono garantire le condizioni di sicurezza anche rispetto all'ambiente e quindi al clima in cui si lavora, e poi una serie di direttive arrivate dall'INAIL che davano una serie di indicazioni sulle norme da mantenere ed anche sulle temperature da mantenere negli ambienti di lavoro entro le quali era, come dire, si può ed era consentito lavorare. Avevamo anche una sentenza di Cassazione che diceva che i lavoratori potevano rifiutarsi di lavorare se tutta una serie di condizioni non fossero rispettate. Il vuoto normativo era stato fin qui colmato dalle regioni. Quest'anno sono una quindicina che avevano fatto una serie di ordinanze per sostanzialmente vietare il lavoro nelle ore più calde della giornata. La bozza che avevamo potuto visionare, che era circolata sul protocollo, sostanzialmente di fatto non aggiungeva molto a quello che dicevano queste direttive, che consentivano peraltro anche la cassa integrazione in caso di interruzione del lavoro da parte delle imprese che già c'erano, e peraltro non indicava nemmeno nella sua bozza originale delle temperature entro le quali potevano scattare automaticamente le misure. Cerchiamo a questo punto di capire che bozza qual è invece il protocollo che è stato firmato, se questi elementi sono stati inseriti.
Facciamo con Sebastiano Calleri, responsabile sicurezza e salute della CGIL, che è stato all'incontro.
Che è stato
buonasera
Calleri. Fresco, una parola grossa.
Appena uscito non direi.
Però c'era l'aria condizionata al Ministero, Calleri.
Basta, ma c'era, sì.
Vabbè, sono bravi che la tengono anche bassa.
Appunto. Sì,
ci dia una mano subito sul contenuto di questo protocollo, e se siete riusciti, voi eravate tra quelli che chiedevate appunto di inserire anche delle indicazioni più rigide per vincolare poi l'applicazione di queste norme, se è stato modificato, che cosa è stato inserito?
Allora, questo protocollo è il frutto di una negoziazione molto difficile. Ricordo solo agli ascoltatori, a voi e alle ascoltatrici, che l'anno scorso non eravamo riusciti a siglare alcun protocollo, nessuna intesa su questa materia. Ci è voluto un anno di negoziazione anche dura per riuscire a firmare questo protocollo. Dico subito, il protocollo non ha un rapporto diretto con le ordinanze regionali e locali, che continuano ad avere la loro efficacia e la loro cogenza per quello che stabiliscono. Però dice una cosa diversa: mentre le ordinanze locali si occupano soprattutto di orari in cui appunto determinati settori non possono lavorare, perché le ordinanze locali non si rivolgono alla generalità dei lavoratori e delle lavoratrici, ma si rivolgono a determinati settori come l'edilizia, qualcuno ci ha messo anche la logistica, qualcuno ci ha messo anche i rider, alcuni ci hanno messo i piazzali, ma in generale sono l'agricoltura e l'edilizia che la fanno da padrone. Il protocollo prova a fare un'altra cosa, a dire che tutti i lavoratori, sia che lavorano all'aperto, che lavorino al chiuso, sia che abbiano diversi regimi contrattuali, sia che appartengano a qualsiasi settore, sono coperti dal protocollo sul clima, perché il protocollo non è solo sul caldo, ma su tutte le emergenze climatiche, lo dice perfino nel titolo. Quindi da questo punto di vista è stato fatto un passo avanti.
Ovviamente non ci poteva essere, se non attraverso una norma scelta dal governo, il valore soglia che noi chiedevamo, dopo il quale non si lavora, come è presente in alcuni paesi europei, ma si valorizzano le, diciamo, le evidenze della comunità scientifica, per esempio il progetto World Climate dell'INAIL e diciamo, il sito del Ministero della Salute, a cui i datori di lavoro devono ricorrere per la misurazione della temperatura dell'emergenza. Sono, diciamo, ribadite anche tutte le responsabilità dei datori di lavoro rispetto alla valutazione dei rischi ed anche rispetto alla valutazione dei rischi approfondita per casi specifici di lavoratori e lavoratrici con patologie pregresse o con particolari condizioni personali. Questo ovviamente nelle ordinanze non c'era.
Una domanda, Calleri, ma se non c'è una soglia indicata, come anche voi appunto avevate richiesto, a che condizioni scattano, come dire?
C'è un'indicazione chiara nel protocollo che dove le condizioni di lavoro non siano compatibili con le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori non si lavora. Questo ricordo.
Sulla base di cosa lo stabilisce? Sulla base di quelle direttive INAIL che citavamo prima?
Sì, dice che si devono utilizzare tutti gli strumenti possibili per questo. Noi volevamo il valore soglia, questo è chiaro, noi non lo volevamo dal governo, ovviamente non nel protocollo, ma magari nel provvedimento sulla cassa integrazione che seguirà a questo protocollo, perché il governo ovviamente ha preso, diciamo, noi abbiamo fatto nel protocollo un richiamo al governo che assumerà il protocollo come legge, lo dicevate correttamente voi prima.
Sì.
C'è l'aggancio alla concessione ampia ed automatica della cassa integrazione ai settori più esposti e mano a mano anche agli altri, ovviamente nella compatibilità delle spese, che ovviamente non decidiamo noi ma decide il governo a secondo delle risorse che hanno. Questo va chiarito.
Assolutamente. Sebastiano Calleri, naturalmente l'entrata in vigore di tutto questo provvedimento è legata all'approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri e poi la sua pubblicazione. Vi hanno dato i tempi, vi hanno detto quando entrare?
I tempi sono molto rapidi, perché stasera abbiamo seguito il protocollo, io penso che nei prossimi giorni, prima della fine settimana, ci sarà anche il decreto sulla cassa integrazione, e il governo ha ribadito che lavorerà anche a un provvedimento più ampio che c'era stato dato in bozza nella prima riunione in cui poi ci siamo occupati del protocollo, di un decreto invece che affronta più questioni di salute e sicurezza e che è legato, se vi ricordate, a quella famosa negoziazione che il governo aveva fatto con i nostri segretari generali e con i presidenti delle associazioni imprenditoriali a Palazzo Chigi, che aveva stabilito una cornice di accordi. Quindi il lavoro è complesso, è stato accettato in più tappe. Però guardate, una cosa la voglio dire. Questo protocollo, che riprende molto del protocollo Covid, soprattutto per quanto riguarda, ripeto, la possibilità di lavorare in sicurezza, perché quello era quello che più dava diciamo, da pensare a noi, per cui qualche volta abbiamo pensato anche di non firmarlo se non ci fossero state le modifiche necessarie, però è, diciamo, un protocollo che valorizza anche la rappresentanza degli RLS e degli RSU, dei tutti i delegati di tutte le organizzazioni all'interno del percorso aziendale e territoriale, perché bisogna tenere conto che questo protocollo deve essere attuato attraverso gli accordi di settore, di azienda.
Ma quindi non ha forma di legge, deve passare ancora da una negoziazione?
No, adesso sarà recepito, c'è la formula nel testo, che penso ormai stia circolando, che verrà recepito dal governo come legge. Sì, sì.
Appunto, allora perché dice che poi ci deve essere ancora la negoziazione per...
No, perché il protocollo adotta poi una formula che dice che in ogni settore, in ogni azienda, in ogni territorio, per le sue caratteristiche specifiche,
okay, cioè si possono fare delle norme specifiche
a Palermo, certo. Milano o a Bolzano, è chiaro, no?
Cioè pone delle norme generali che poi devono essere,
esatto,
determinate
nei settori e nei territori.
Le chiedo due cose velocemente due minuti contati, e le chiedo due risposte telegrafiche. La prima è: come si applica a quei lavoratori, pensiamo appunto ai rider, che formalmente sono lavoratori autonomi e non dipendenti?
No, guardate, si aggancia all'articolo 2 del decreto legislativo 81, che dice espressamente che i lavoratori sono tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, non c'è questa distinzione, non c'è la differenza di rapporto contrattuale, di lavoro autonomo, di tirocinanti, di PTC, cioè, è espresso chiaramente nel protocollo che si applica a tutti e tutte.
La seconda cosa che le volevo chiedere è previsto quel meccanismo premiale per le imprese più brave attraverso i fondi, l'avanzo di cassa INAIL, o voglia Dio è stato tolto?
No, dice no. Il protocollo dice, diciamo, in maniera molto larga che il ministero può, attraverso l'INAIL, aiutare le esperienze particolarmente significative delle aziende a segnargli una premialità.
Ok, quindi può dare dei contributi laddove ci sia necessità, ma non c'è un meccanismo premiale, no?
Perché quello va stabilito nel famoso provvedimento di cui parlavo prima, Omnibus, che uscirà a luglio.
Ok, d'accordo. E direi che abbiamo detto tutto allora. E penso, se non ha nulla da aggiungere lei, Calleri, direi che ci siamo.
Grazie.
No, io vi ringrazio e vi saluto a tutte e tutti. Grazie.
Grazie a lei per la tempestività.
Grazie. Era Sebastiano Calleri, che lo ricordo è il responsabile sicurezza e salute della CGIL. Su questo incontro appena terminato con il governo e le associazioni padronali per questo protocollo sul caldo che diventerà un decreto. Grazie Massimo Alberti, grazie alla redazione che adesso prende la linea con il giornale radio subito dopo la pubblicità. Le 20 e un minuto, questa è di nuovo Pop Sera, io sono sempre Luigi Ambrosio. Tra poco parliamo di Ucraina, perché la notizia è questo congelamento, questo stop all'invio di armi statunitensi, uno stop parziale ma importante all'Ucraina. Oggettivo a favore a Putin, che ha continuato in questi giorni, anzi ha aumentato in questi giorni, i bombardamenti criminali contro obiettivi civili in Ucraina, e tra le armi che Trump non vuole più dare a Zelensky proprio i missili antimissile. Ne parliamo tra pochissimo con i nostri ospiti. She dances on my tongue, tastes like she might be the one. And I could never get enough, I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. We'll be right back. Saluto Sabato Angeri, buonasera Sabato.
Pronto?
Mi senti Sabato, ci sei?
Io vi sento.
Eccoti
voi?
Qua, buonasera, ti sentiamo abbastanza bene, sì. Senti, questo brano di Billie Eilish che ho mandato in onda si chiama Lunch, che vuol dire colazione, ed è quello che metaforicamente potrebbe fare Putin, mangiasse la colazione l'Ucraina, se venissero meno gli invii di armi occidentali. Gli Stati Uniti hanno preso una decisione che al Cremlino fa stappare una bottiglia.
Assolutamente, questa la, almeno a livello esterno, la visione che hanno voluto dare da Mosca, ovvero la dichiarazione di Peskov, il portavoce di Putin, è stata proprio la decisione USA vicina alla fine della guerra. Più entusiasti di questo è difficile.
Dove per fine della guerra, sì, Carlo mi sottolinea che lunch vuol dire pranzo, beh è uguale, insomma, se la mangiano lo stesso quantomeno nelle intenzioni, poi vedremo se è veramente così, nel senso con i nostri prossimi ospiti, che capacità militari rimangono la Russia in questo momento, però rimane il fatto che questa notizia è molto grave ed è sicuramente un'apertura nei confronti del Cremlino da parte di Trump molto importante.
Allora, innanzitutto bisogna contestualizzare a quali armi verranno interrotte. Nella nota la vice portavoce della Casa si parla specificamente di missili intercettori e di altri tipi di munizioni, il che in questa fase del conflitto va a influire su uno dei due aspetti fondamentali della guerra, ovvero su quella della distanza. Non abbiamo notizie al momento, almeno, di interruzione di forniture per quanto riguarda invece le capacità della fanteria, quindi di resistenza dei reparti al fronte. Ora, è ovvio che in un momento in cui la guerra dura già da 3 anni e mezzo e gli attacchi russi si sono intensificati sia a livello di distruttività che di frequenza, ricevere questa notizia a Kiev è una mannaia non indifferente. Le due conseguenze che si vedono più nell'immediato sono senz'altro la vecchia strategia russa di cercare di mettere pressione alla popolazione civile ucraina il più possibile, per costringerla poi a sua volta a mettere pressione al governo per firmare qualsiasi accordo per la fine della guerra.
Pronto?
Invece è quella di colpire. Pronto?
Sì, eccoti, sei tornato.
Ti senti?
Sì, sei tornato.
Ok.
Aspetta un secondo.
Ma la seconda, molto più pratica, dicevo, è quella di colpire centri di comando, centri di addestramento e di reclutamento, ma magazzini, depositi, insomma tutta quella rete che fa parte della catena di approvvigionamento e dell'infrastruttura strategica e militare ucraina, che se minata nelle retrovie ovviamente ha degli effetti devastanti sulla tenuta dei reparti al fronte. Quindi non parliamo assolutamente di una manovra soltanto propagandistica, ma anzi è una manovra che può avere degli effetti immediati sulla tenuta bellica di Kiev, e infatti gli ucraini stanno cercando in tutti i modi di correre ai ripari. Si parla già di acquistare queste stesse forniture che invece Biden aveva indicato come donazione essenzialmente, o addirittura, questo ci fa capire quanto gli ucraini siano disperati per avere queste armi, di affittarle. Il punto qual è che tutto questo scambio, che presuppone armi in cambio di soldi, andrà a influire, questo non è detto, però secondo me si può già supporre, su quello che è il fondo per le terre rare ucraine, che è sì, questo fondo congiunto tra Stati Uniti e Kiev, e che quindi si andrà a creare altro debito in un contesto nel quale l'Ucraina potrebbe diventare già a guerra in corso, un paese economicamente fallito. Cioè, quindi si tratta di una manovra in realtà dai mille risvolti, tutti potenzialmente negativi per l'Ucraina, che vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma che possiamo intuire già ora.
Assolutamente sì, quantomeno sul piano militare. Sul piano politico questo avvicina ancora di più l'Ucraina all'Europa?
Allora, il fatto è che, ad esempio, l'apertura che c'è stata di Merz, che come il suo predecessore, il cancelliere tedesco, che come il suo predecessore aveva dichiarato, no, i Taurus non sono in discussione, i Taurus sono, l'unico sistema, uno dei pochi sistemi in Europa che possono e potrebbero sostituire i Patriot americani, quindi missili di contraerea molto efficaci anche contro i missili balistici nemici. Merz oggi ha dichiarato che la questione dei Taurus è sempre sul tavolo, una piccola apertura. Inoltre parliamo di tutte le forniture promesse all'AIA nel vertice NATO della settimana scorsa. Si parla di quasi 2.000 miliardi, si parla del fatto che l'Unione Europea comunque nel suo piano per il riarmo, anzi accanto al suo piano per il riarmo, ha messo su un piano per la prosecuzione delle forniture a Kiev per fare in modo che Kiev possa continuare la sua guerra. Quindi questo in realtà, diciamo, non più che avvicinare di più Zelensky all'Europa, lo rende più dipendente dall'Europa, eccolo. Ma in ogni caso, almeno a meno che non ci fosse un cambiamento radicale nelle decisioni degli stati europei, non sostituisce non sostituisce le capacità militari che gli USA avevano fornito finora.
Assolutamente, anche perché insomma si può discutere di riarmo quanto si vuole, ma colmare il divario con gli Stati Uniti, anche se questa fosse la volontà politica da parte dell'Europa, naturalmente non è una cosa che si fa da un momento all'altro. Grazie,
Sì, anche
Sabato.
perché non
Prego,
parliamo
prego.
di quantità, ma parliamo proprio di qualità,
Esatto.
di potenza effettiva degli armamenti, perché invece sui numeri, sulle quantità, l'Europa ha fornito più armi agli Stati Uniti, ma parliamo di cosa si
E
dà
certo,
all'Ucraina, ecco,
assolutamente sì. I
questo è il punto.
missili antimissili sono tecnologie che non hanno tutti, ecco, mettiamola così. E
Esatto.
quindi è molto difficile sostituire un stop di questo genere. Grazie Sabato Angeli per essere stato con noi. Grazie
Grazie a voi, grazie a tutti, buona
Sabato,
giornata.
Sabato che sentite molto spesso anche nei giornali radio dall'Ucraina o comunque attorno al tema dell'Ucraina. Saluto adesso Eleonora Tafura Ambrosetti dell'ISPI. Buonasera.
Ciao, buonasera.
Da un punto di vista strategico, la notizia di oggi, questo stop della fornitura di armi molto importanti, no? Pensiamo ai missili antimissili da parte degli Stati Uniti all'Ucraina, che cosa comporta?
Beh, sicuramente da un punto di vista proprio di situazione sul campo, un vantaggio per la Russia. D'altronde, basti guardare alle reazioni del Cremlino per capire che la decisione di Trump è stata sicuramente accolta bene a Mosca. Diciamo, il Cremlino ha fatto sapere che meno armi, gli Stati Uniti danno a Kiev e prima finirà la cosiddetta operazione militare speciale. Dal punto di vista della relazione bilaterale tra Kiev e Washington, sicuramente. Sicuramente Kiev andrà a percepire Trump come un alleato sempre meno affidabile, e però dal punto di vista poi di insomma, opinione pubblica americana, questa decisione in fondo è in linea con le promesse elettorali del presidente americano. Sempre bisogna pensare che queste sono decisioni che erano state prese dall'amministrazione Biden. Nulla vieta in un futuro, magari in un accordo bilaterale tra Trump e Zelensky, che gli Stati Uniti tornino a fornire qualche tipo di arma, anche tra quelle che sono state messe in pausa adesso.
È una questione di prezzo o è una questione anche di calcolo di tipo politico da parte di Washington?
Ma sicuramente entrambi. Le informazioni che sono trapelate ci parlano di stock, insomma, che sono a un livello basso da riempire, eccetera. Poi sappiamo anche che, insomma, la portavoce americana della Casa Bianca ha detto che è una decisione mirata a mettere gli interessi nazionali americani prima. Quindi, insomma, anche da parte russa un po' questa è stata una ragione quasi per prendere in giro gli americani. Gli americani sono stati ormai non hanno più armi, quindi devono togliere le armi all'Ucraina. In realtà chiaramente diciamo che l'Ucraina, la vittoria dell'Ucraina non è tra le priorità dell'amministrazione Trump, c'è sicuramente anche il desiderio di essere pronti nel caso in cui gli Stati Uniti fossero impegnati in un altro teatro di guerra.
L'abbiamo visto con il Medio Oriente in queste ultime settimane, come la capacità militare americana, esattamente come quella di tutti gli altri paesi, poi debba essere testata sul campo. Insomma, anche loro stanno cominciando, come diceva lei, a svuotarli questi arsenali.
Beh, esatto, però ripeto, io credo che se volessero gli Stati Uniti potrebbero continuare tranquillamente a fornire le armi, i missili, i sistemi di difesa aerea che appunto hanno promesso a Kiev, o almeno l'amministrazione precedente ha promesso a Kiev. Credo che sia comunque una combinazione di fattori, e qui pesa anche il fatto che, diciamolo, per Trump, lo ripeto, la vittoria dell'Ucraina non è una priorità. Sicuramente c'è stata una promessa in epoca elettorale di arrivare ad una pace, ma sembra proprio che sia una pace ad ogni costo, che non sia necessariamente una pace che vede chi è vittoriosa.
Questo che cosa comporta su un piano concreto? Quale potrebbe essere nella testa di Trump? Mi rendo conto che è molto difficile fare una domanda del genere, una soluzione del conflitto in Ucraina.
Ma stiamo vedendo che appunto la strategia di Trump è quella di cercare un dialogo ad ogni costo con Putin. Molti parlano di appeasement, ma insomma sembra una lettura non troppo distante dalla realtà. Quindi è chiaro che, diciamo, sembra che questo obiettivo di arrivare ad una pace anche a discapito dell'Ucraina si sia anche un po' affievolito nella retorica e nelle azioni del presidente americano. È come se dall'inizio dei negoziati di Istanbul, quelli appunto di quest'anno, ci sia stato proprio una sorta di stacco da parte dell'amministrazione americana, che pensa e dice di aver già fatto tanto per avviare questi negoziati. Adesso sembra un po' togliersi, diciamo, dalla scena,
dalla necessità anche di trovare un accordo che è stata frustrata da entrambe le parti, perché, diciamo, è andata così. Sono stati è stato Putin innanzitutto a frustrare le ambizioni di Trump a una pace veloce in Ucraina.
Beh, assolutamente, nessuno ha mai pensato che questa missione fosse semplice, e sicuramente Zelensky è stato molto astuto nel far vedere chiaramente chi è la parte che è meno flessibile, che è meno aperta al compromesso. È la parte russa che ha rifiutato la proposta americana ed ucraina ed europea di avere una tregua di 30 giorni incondizionata. Quindi da parte ucraina si è fatto anche il possibile per far vedere, per far emergere, no, l'immagine della Russia come veramente l'attore che sta mettendo i bastoni tra le ruote. Però questo non sembra essere abbastanza.
Grazie Eleonora Tafur Ambrosetti Ispi per essere stata con noi, una buona serata.
Grazie, buona serata a voi.
You can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something.
conversation, you can't even finish it. You talk a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, wow, I'll say it again. Psycho killer, kiss, kiss it.
Saluto Giovanni Savino che insegna all'Università Federico II di Napoli. Buonasera Savino.
Buonasera.
Questo brano che l'ha preceduto è di Miley Cyrus, è una cover di Talking Heads che si intitola Psycho Killer, direi appropriato per descrivere la situazione in Ucraina. Senta, ma non le chiedo un commento sulla canzone, le chiedo un'altra cosa. Oggi il Cremlino naturalmente ha gioito della decisione statunitense di limitare fortemente l'invio di armi importantissime come missili antimissili all'Ucraina. Ha dichiarato: questo facilita la conclusione della guerra. Che cosa intende Mosca quando dice questo facilita la conclusione della guerra?
Mosca intende che facilitare la conclusione della guerra, che ottenendo l'Ucraina meno missili, meno munizioni, meno armamenti, è più facile da sopraffare l'esercito ucraino sul campo. Anche perché nel mese di giugno, come viene asserito da analisti indipendenti, l'esercito russo ha ottenuto il maggior numero di conquiste territoriali, circa 550 chilometri quadrati, da quando è iniziata l'invasione. Quindi per questo ritiene di poter essere sulla cresta dell'onda. Poi quanto questo sia possibile è tutto da vedere.
Infatti questo poi adesso, visto che, prego, finisca.
Visto che non sono solo le armi e le munizioni a fare una guerra, ma sono anche gli uomini, soprattutto gli uomini.
Senta, l'altro giorno Putin in un discorso pubblico ha ribadito che l'Ucraina non esiste sostanzialmente, che l'Ucraina è Russia. Questa è una dichiarazione programmatica?
Ma da sempre Putin, ormai da sempre, nel senso da quando è iniziata la guerra, in realtà dal luglio 2021, quindi ormai sono 4 anni, quando è stato autore del saggio sull'unità storica dei russi e degli ucraini, Putin mantiene questa sua idea per cui l'Ucraina sia soltanto una parte della Russia che è stata deviata dallo sviluppo storico all'interno della dal seno della Russia e soprattutto a causa di fattori esterni. Quindi quando noi ci troviamo a dover discutere di quello che è la guerra in Ucraina, dobbiamo sempre tener conto prima di tutto di questo aspetto ideologico molto forte, che è un aspetto irredentista, possiamo definirlo così.
Senta, se una volta si diceva se Atene piange, Sparta non ride, allora l'Ucraina è alle prese con le difficoltà sul piano militare accentuate, insomma, da questo scarso amore da parte di Trump, diciamolo così per non dire altro, ma la Russia come sta invece?
La Russia in questo momento si trova in una discussione molto forte, in un dibattito molto forte riguardo alla tenuta economica del paese, dibattito che non deve essere confuso con un'idea di possibile fallimento della Russia, non è questo, ma gli effetti a lungo termine di un'economia che è stata orientata alla guerra, seppur non totalmente di guerra, cominciano ad avvertire. Discussioni ormai fra i vertici statali sono aperte. C'è stato un panel internazionale di Pietroburgo con il ministro dello sviluppo economico Orieshkin, con il ministro delle finanze Siluanov e con la governatrice della Banca Centrale Russa, che hanno parlato. E quindi questo potrebbe essere uno dei problemi riguardo a quello che è la guerra, diciamo così. D'altro lato, diventa un mistero capire quanti sono gli effettivi che possono essere ancora impiegati in guerra. Noi questo non lo sappiamo. Danno cifre di circa 1 milione di caduti russi sul campo. A me sinceramente sembrano un po' esagerate.
Per caduti però si intende solito morti, ma anche feriti, non più in grado di combattere.
Morti e anche feriti, sì. Di solito c'è questa confusione fra caduti e fra morti veri e propri. Per cui, come dire, la situazione è abbastanza confusa. Putin sta provando a fare un azzardo. E questo azzardo è poter provare a costringere l'Ucraina in questa finestra di opportunità che si è aperta con la presidenza Trump, con l'accendersi di un nuovo focolaio di tensione in Medio Oriente, di provare a ridurre l'Ucraina entro la fine dell'estate a più miti condizioni, non delle condizioni assai severe di Mosca.
Giovanni Savino, grazie per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie, buonasera.
Sono le 20 e 28 minuti, è tutto per questa puntata di Popsera che ritorna come sempre domani attorno alle 18.30 dopo le notizie di Popolare Network. Una buona serata da Luigi Ambrosio, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.